Radio Librate, riprendiamo nuovamente la linea da studio per il prosieguo della trasmissione. Diamo il benvenuto a Domenico 40. Io do voce a Giacinto Di Pietrantonio, che ricordo essere il curatore e il conduttore direttore di Radio Librate. Buon ascolto.
Grazie Federico, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radionauti, buongiorno e benvenuto a Domenico 40, che è
Buongiorno.
l'autore del libro di cui parliamo oggi. Domenico 40 è appunto uno storico dell'arte, un critico e curatore d'arte, particolarmente attento da sempre appunto alle nuove tecnologie, a quelle che va sotto il nome più generale di media art, net art, e adesso crypto art, insomma, via dicendo, che però insomma alla fine sono tutte manifestazioni d'arte in generale. Io preferisco chiamare che si esprime di volta in volta attraverso modalità diverse. E Domenico 40, questo libro di cui parliamo oggi, Surfing con Satoshi, Arte, Blockchain e NFT, che potrebbe sembrare appunto un libro alla moda, perché appunto è di questi giorni, insomma, di qualche mese fa che è scoppiata, diciamo, la bolla, la moda, insomma, l'interesse per gli NFT, per un'arte che si realizza o si palesa, insomma, attraverso la tecnologia blockchain e l'NFT non fungible token. E in realtà, appunto, come dicevo prima, Domenico 40 è da sempre che si occupa di queste problematiche. Quindi questo libro non è altro che l'evoluzione dei suoi studi, delle sue morte, insomma, dei suoi lavori fatto sempre all'interno, insomma, di questo territorio. E ricordo per esempio una delle sue pubblicazioni, sempre per Post Media Books, è Media, New Media e Post Media, no? E quindi anche per questo il libro, insomma, di cui Domenico 40 ci racconterà oggi è un libro molto ben informato, con una bibliografia molto completa, una sitografia, una bibliografia, come si vuole anche chiamare, insomma, tra l'altro le sitografie, i blog e via dicendo, fino a poco tempo fa non avevano diritto, diciamo, nelle tesi scientifiche di presenza, non venivano prese sul serio, insomma. Questa cosa di essere preso sul serio è una questione, insomma, che riguarda poi l'arte, insomma, da sempre. E quindi questo libro è, diciamo, forse anche diciamo, a livello temporale, l'ultimo studio, quindi lo studio anche più aggiornato, oltre che più ragionato, insomma, su queste tematiche, almeno in Italia. Forse i nostri radioascoltatori ricorderanno che abbiamo presentato qualche mese fa un libro di Roberto Presicci, che è anche citato, insomma, nel libro di Domenico 40. E dunque, allora, Domenico, la prima domanda è ovvia: come nasce, perché nasce, insomma, questo libro?
Sì, dunque sì, tu prima hai parlato di esplosione di una moda degli NFT, e sicuramente una delle sfide di questo libro è stato non fare un libro appunto sulla moda, seppur nato appunto in risposta e reazione a questo hype mediatico che ha caratterizzato gli NFT negli ultimi mesi. Diciamo che la nascita la potremmo situare da lontano. Io mi sono sempre occupato di arte che nasce digitale, no? Che assume primariamente una forma digitale, viene progettata dentro il computer, viene messa in circolazione online, ma poi può assumere anche altre forme più tradizionali, più fisiche, di video, di stampa, di installazione, di dipinto digitale, eccetera, eccetera. E occupandomi di queste cose all'interno di un mondo dell'arte che a volte sembrava un po' disgiunto, no? Da questi argomenti, nonostante io provenissi da lì e da quegli studi, inevitabilmente ho dovuto riflettere sul mercato come uno degli attori cruciali per il mondo dell'arte, ma apparentemente estranei appunto al mondo del digitale. Per cui ecco, l'interesse per come un'opera digitale potesse assumere delle forme che gli permettessero anche una circolazione all'interno del mercato è un interesse di lunga data. Una delle mie prime mostre nel 2008 era stata fatta a Bruxelles come mostra collaterale alla fiera Art Brussels, e cercava appunto di raccogliere attraverso collezionisti, attraverso gallerie d'arte che erano presenti in fiera, lavori di arte digitale che però avevano assunto una forma fisica, no? Che si conciliava con lo spazio espositivo e con il mercato. Questa attività è continuata negli anni successivi. Per un paio d'anni ho collaborato con la fiera Arco, che aveva una sezione dedicata che si chiamava Expand Box all'utilizzo dei nuovi media nell'arte. Diciamo, per venire invece al punto, negli ultimi mesi, consapevole appunto di questo pregresso, mi sono trovato anch'io a vivere con un certo stupore quello che stava succedendo, no? Quello che stava succedendo, per riassumerlo molto in breve, era questo. Attraverso l'utilizzo della tecnologia blockchain, di cui forse fra poco parleremo un pochino meglio, apparentemente si è trovato il modo per rendere ciò che è digitale unico, no? Qualcosa che fino a questo momento abbiamo sempre percepito come qualcosa di liberamente copiabile, di irriducibile al tema dell'unicità e dell'autenticità, perché i file che abbiamo sul computer si duplicano in un soffio, tutto quello che mettiamo in rete è liberamente scaricabile e copiabile. Attraverso questa tecnologia sembravano aver trovato una strada per l'unicità, no? E quindi una soluzione per dei problemi che hanno sempre tormentato il mondo dell'arte. Ovviamente, siccome questa soluzione è spinta da una innovazione tecnologica dietro la quale ci sono innumerevoli interessi, poi il modo in cui è stato comunicato però era un modo che non mi convinceva totalmente, no? Mi lasciava un po' perplesso, cioè l'idea che quella fosse l'unica soluzione, che il mercato dell'arte digitale nascesse ora, che l'unico modo per rendere autentico e unico un file digitale fosse quello perseguito da questa strada. E quindi ho cominciato prima ad approfondire la cosa per conto mio e poi a trovare sensato la scrittura di un libro che mettesse insieme, ecco, queste ricerche recenti con il background delle riflessioni che avevo stratificato nel corso degli anni.
Ecco, infatti, diciamo che questo qua è un libro entusiasmante, ma non entusiasta da parte dell'autore, cioè nel senso è un libro entusiasmante perché si imparano veramente tante cose, soprattutto da persone come me, che siamo poi la maggior parte, che poco sanno, insomma, di questa... di questo tipo di arte, soprattutto non tanto della media art, ma soprattutto dell'arte legata al blockchain, all'NFT. Non entusiasta nel senso che, al contrario di quello che si potrebbe pensare, Domenico Quaranta, che è uno studioso, insomma, e anche un animatore di questo tipo di arte, cioè, ci va molto con i piedi di piombo, fa un libro veramente molto approfondito, in cui cerca di ritrovare, tu appunto parlavi, uno dei nodi, diciamo, del libro e della questione è quello, cioè, che poi il nodo di sempre di qualunque opera d'arte: che cos'è un'opera d'arte, quando è un'opera è arte, chi dice che un'opera è arte, che è quella appunto dell'autenticità. Tu hai prima accennato, dicevi appunto c'è questo problema della riproducibilità che accompagna insomma l'arte, soprattutto dall'invenzione della fotografia, ma noi sappiamo che anche prima, insomma, attraverso la duplicazione delle statue, soprattutto della scultura, nei bronzi e così via, è una cosa che comunque esiste, però esiste come un fatto comunque materiale, no? In questo caso noi ci troviamo di fronte a un'arte che è praticamente immateriale e che praticamente tutti possono, come dire, scaricare da un computer. Allora, se tutti possono scaricare da un computer, che cos'è arte? Perché sarebbe un'opera d'arte? Beh, ci sarebbe anche il gioco facile di dire tutti si possono comprare un urinatoio, no? Però alla fine non ce lo compriamo e si è arrivata a una convenzione che gli urinatoi opere d'arte sono quelle di Fratello Duchamp, comunque poi riediti attraverso Arturo Schwarz, che tu citi più volte, insomma, poi insomma nel libro, e per cui non sono queste immagini, dove la più famosa è quella delle 5.000 immagini di Beeple, no? Ma è la performance quello che ad essere, insomma, ad essere un'opera d'arte. Tra l'altro prende a riferimento due autori, soprattutto uno è un artista e uno è un filosofo, critico, ma più filosofo, insomma, che è Boris Groys, che è appunto un filosofo tedesco, però che si è formato molto in Russia, e l'altro è Miltos Manetas, che è stato tra i primi, insomma, ad aprire questa, a interrogarsi su queste cose, che è stato uno studente di Brera, insomma, ha una formazione, è un greco, ma si è formato per tutta l'Accademia e anche un po' più in Italia, paese a cui è molto legato, insomma. E quindi, allora, che cos'è l'opera d'arte NFT, l'opera d'arte blockchain? Quant'è che opera d'arte? Cioè, è il contratto, tra cui, tra l'altro, tu su questa cosa del contratto gli dedichi diverse pagine e capitoli, insomma, e rintracci, come dicevo, per questo è un libro molto approfondito, le origini nell'arte concettuale, nel tipo di contrattualista che vari autori, insomma, mettono in campo, sia gli artisti sia critici come Zezegolo, proprio gli artisti come Ian Wilson e altri, insomma, Dan Flavin, insomma, artisti concettuali. Tra l'altro, io mi ricordo, non ricordo se era stato Lawrence Wiener o John Baldessare a dire che ma noi facciamo un tipo di arte che non interessava a nessuno, che nessuno pensava che fosse arte. Allora noi abbiamo creato, attraverso i nostri amici, e Siglab è uno di questi, insomma, le nostre gallerie, no? E quindi adesso con questa piattaforma digitale, insomma, e via dicendo, ci sono tutta una serie di artisti che non venivano riconosciuti nel mondo dell'arte e ancora in parte non vengono riconosciuti, che si sono create, come dire, tra virgolette, le loro gallerie attraverso queste piattaforme, insomma, in qualche modo, no?
Sì, allora hai toccato già tantissimi temi del libro, non so bene da dove partire, però magari proviamo a partire dalla fine, no? Una delle questioni che affronto è appunto il fatto che da un lato c'è lungo tutta la storia del Novecento, no? Un filone di arte potenzialmente riproducibile, che quindi ha bisogno di una costruzione artificiale della rarità e dell'autenticità, no? Per essere pienamente riconosciuta come oggetto d'arte collezionabile. Hai fatto riferimento agli orinatoi di Duchamp, all'arte concettuale, eccetera, eccetera. Sono tutte opere in cui l'esistenza di un contratto, di un certificato, di una firma, è ciò che sanziona la differenza tra quell'oggetto quotidiano, quel pezzo di carta e via di questo passo rispetto ad altri oggetti quotidiani, pezzi di carta e via di questo passo. Qui il meccanismo di legittimazione e di autenticazione è quello offerto dal mondo dell'arte, no? E questa è la prima differenza forte rispetto a quello che è il mondo degli NFT, nel senso che in questo mondo il mondo dell'arte tradizionale è sostanzialmente bypassato per trasferire i suoi privilegi a delle piattaforme che si costituiscono su una infrastruttura tecnologica, no? Di fatto è l'infrastruttura tecnologica che rende unico il pezzo, al punto che noi parlando di NFT in realtà arriviamo a confondere l'arte con l'autentica, no? Perché l'NFT è l'autentica, non è l'opera d'arte. L'opera d'arte è un qualsiasi artefatto digitale che può nascere adesso, poteva già esistere da quando i computer ci hanno permesso di creare delle opere d'arte visive, sonore, poetiche e via di questo passo, no? Una delle spettacolari vendite di NFT che è stata fatta di recente è stata quella che ha proposto sul mercato questi lavori digitali fatti da Warhol negli anni 80 su un vecchio Amiga, che poi erano stati rinvenuti in dei dischetti, restaurati e trasformati in file.
Che è stato recuperato da Cory Archangel, tra l'altro.
Esatto, il lavoro di restauro e di recupero era stato fatto da Cory insieme ad un team di lavoro
dell'MIT.
Ecco, questa è la dimostrazione che a un NFT può essere associato di tutto, no? Però l'NFT in sé in generale non è arte, è il contratto registrato, lo smart contract, quindi di fatto è un programma informatico registrato su una blockchain e associato a un file digitale esterno. Perché
ecco, ma la cosa che le persone non capiscono ancora, io compreso, cioè io premesso che quando, perché a un certo punto tu parli di questa conferenza di Ben Davis, appunto collaboratore di ArtNet News, in cui c'è una come si chiama, un ascoltatore che lo pressa, insomma, su questa questione che cos'è arte, cosa non è arte nel mondo degli NFT, delle blockchain, insomma, e via dicendo. Insomma, alla fine c'è una specie, diciamo, di battibecco, dice vabbè, però alla fine, voglio dire, come Andy Catlan, anche perché il problema lì che era sul fatto se queste vengono considerate opere d'arte perché sono, c'è una transizione economica molto forte. Più la transizione economica è alta, e più, diciamo, è alta la qualità, insomma, dell'opera d'arte. Se riassumendo, insomma, è questo. E allora lì viene fuori, dice, vabbè, ma allora Comedian di Catlan, che sappiamo tutti, una banana attaccata con un pezzo di scotch al muro, insomma, è su questa, pone insomma la questione in termini simili. Ora, per quanto mi riguarda, se un'opera come quella di Catlan, tra l'altro interventi l'ho anche detto più volte, così come negli NFT, crea una discussione così forte e così trasversale sul fatto che sia arte o non sia arte, allora sicuramente è arte. Poi bisogna decidiamo se è un'arte di buona qualità, di media, di pessima qualità, questo diciamo è un discorso successivo, ma siccome i discorsi che vengono fatti, infatti sulla banana di Catlan come sugli NFT, i discorsi principali sono ma sono opere d'arte o non sono opere d'arte, quindi si sta discutendo intorno all'arte, e nel momento in cui qualcosa crea una discussione intorno all'arte, sull'arte, per l'arte, allora sicuramente è un'opera d'arte. La qualità, insomma, vediamo a capire. Allora, Prendiamo il caso di Beeple, ma non perché, semplicemente perché è più comprensibile a tutti, tutti lo conoscono, insomma, vista la performance economica che ha fatto, oltre 69 milioni di dollari. Allora, in quel caso, no, c'è questo mosaico di 5.000 immagini che poi sono state analizzate, quasi nessuno ha parlato negli articoli, tutti parlano appunto di questa performance economica. Tu, da studioso proprio di questi fenomeni, analizzi proprio nel, tutte le cose che prendi in, in considerazione, e analizzi anche questo, quest'opera, che appunto è questo comune di immagini che passa attraverso varie situazioni, immagini pornografiche, immagini di fumetti che si condensano uno sull'altro, no? Immagini di aggiustamento del tiro, insomma, di imparare da parte dello stesso autore a fare quel lavoro. Quindi c'è una vita, insomma, ci sono tante cose. Allora, c'è un'opera d'arte, sono queste immagini che noi vediamo nello schermo, nel telefonino, nel computer e via dicendo, sono gli NFT e la blockchain e il contratto. Qual è, se, dal tuo punto di vista di studioso, insomma, di queste cose, ci aiuta a capire qual è l'opera d'arte?
Certo.
Perché nel Catalan l'opera d'arte è ovviamente tutta la mitologia che si crea intorno, però c'è questa banana, questa coming war, comunque sono queste immagini che poi avevano l'idea di essere anche stampate, tra l'altro, no?
Certo. Allora, ci arrivo a rispondere seguendo un percorso un pochino tortuoso, no? Secondo me dobbiamo chiarire un nodo prima di procedere, che è il nodo tecnico dell'NFT e della blockchain. Cercherò di spiegarlo in maniera molto semplice, no? Abbiamo la blockchain. La blockchain è un archivio digitale, un database, però è un archivio digitale progettato in maniera evoluta da essere completamente sicuro e a prova di qualsiasi tipo di truffa, no? Nel momento in cui registri all'interno di questo archivio un piccolo programma, un file di dati e così via, sei sicuro che quel file non può essere duplicato, perché è protetto da crittografia, perché risiede all'interno di una rete distribuita dove tutti i nodi di questa rete collaborano ogni volta che viene fatto qualcosa a verificare che sia fatto secondo le regole con cui questa blockchain è impostata, no? Questa tecnologia ha dato prova, è stata concepita per le valute digitali, no? Il Bitcoin in prima battuta, certo. Poi è arrivato l'Ethereum e altre valute. E per le valute digitali è assolutamente cruciale, è assolutamente importante che un aggregato di dati non sia duplicabile, no? Se una moneta a Bitcoin fosse liberamente duplicabile, perderebbe il suo valore, perché non è più un simbolo unico di valore monetario, no?
Sì, come se ognuno potrebbe duplicare gli euro, i dollari, insomma.
Sì, esatto, sarebbe come falsificare valuta, quindi possiamo dire che l'infrastruttura di base è qualcosa di assolutamente sicuro, no? A un certo punto sulla blockchain, oltre alla possibilità di registrare moneta, valute digitali, è stata introdotta la possibilità di registrare gettoni non fungibili, no? Che è l'esatto opposto della moneta, un gettone non fungibile, quello che poi è diventato...
Sì, è una moneta che non è possibile scambiare, diciamo.
Esatto, no? Perché è un unico, no? Non trova un valore corrispettivo in un altro NFT, come invece può fare un euro, no? Che può essere scambiato con un altro, euro. E questi gettoni si è cominciato...
Scusa, ma per capirci, ma per esempio... scusa se ti interrompo, ma per capirci, con i Bitcoin tu puoi comprare delle cose, no?
Sì.
Attraverso dei negozi, insomma, delle strutture che sono convenzionate che accettano i Bitcoin. Invece con i coin dei token tu non puoi comprare niente, eh? Com'è?
No, perché sono come opere d'arte, non hanno valore di moneta, ma hanno un valore che è legato al loro essere unici, no? con le criptovalute puoi comprare delle cose, questo è vero. È vero anche che le criptovalute sono più un territorio di accumulo che non di acquisto. No? Anche
ma quindi la parola d'arte sono questi non fungible token, non le 5.000 immagini.
Com'è?
Cioè, quindi l'opera d'arte sono questi non fungible token e non le 5.000 immagini?
Dipende, se vogliamo intendere l'intero progetto non fungible token come un progetto di arte concettuale che crea le dimensioni dell'unicità e dell'autenticità in un contesto, quello digitale dove non c'è, potremmo dire che l'NFT come progetto è un'opera d'arte, però nel caso specifico di Beeple l'opera d'arte non è l'NFT, è il collage di immagini che lui ha proposto, no? Adesso comunque ci arrivo.
Ma nel momento in cui te le puoi, ognuno se la può scaricare queste immagini.
Sì, cioè, ognuno se lo
la
può
proprietà
scaricare,
l'unicità
ma
solo... viene a cadere, no?
Com'è?
L'unicità, nel momento che ognuno può scaricare queste immagini, l'unicità viene a cadere. E rimane solo nelle
No, perché l'unicità è nel token, quello di cui tu diventi proprietario.
Appunto.
Però il token è come, cioè, prendi i world drawings di Sol Lewitt, no? Che secondo me sono un buon esempio. Io posso leggere le istruzioni per fare un world drawing, posso anche dipingermelo in casa secondo le istruzioni di Sol Lewitt, ma non per questo divento proprietario.
È un'opera di Sol Lewitt perché non è il certificato.
Esatto, quindi il token è il certificato. Chi è proprietario del token è proprietario dell'opera. Un'opera che continua ad essere replicabile, perché questa è la natura del digitale, ma di cui solo una persona può dimostrare la proprietà. No?
E che però, per esempio, se uno si fa una copia del world drawings di, perché entra in possesso delle istruzioni, no? Di Sol Lewitt o di Buren con le strisce verticali, insomma, il pennello di 7,3 centimetri, mi pare. Praticamente è un falso. Ma nel caso invece che uno si scarica il collage di Beeple o di un altro, o ne hai ammucato, quello che vuoi, cioè fa un falso o no? Cioè, come.
Non fa un
qua
falso.
Mi sembra che è diverso nel
certo.
E questo
almeno
è il
falso. Il falso Buren diventa un falso a meno che tu lo voglia rifilare sul mercato a qualcun altro, no? Te lo sei fatto in casa, fa parte della natura di tante opere concettuali, quelle di poter esistere anche in una economia del dono, no? Io posso fare una serata e performare davanti ai miei amici le istruzioni per le performance di Yoko Ono. Non sto facendo un falso, sto trovando un altro modo di portare alla realtà queste opere che esistono solo in forma di istruzioni.
Perché,
no?
Tu dici perché tu dici non ne faccio oggetto di consumo, cioè di vendita.
Esatto.
Fare oggetto di consumo. È un oggetto di consumo comunque, perché di fruizione, ma non di vendita, quindi di mercato. Ma per le opere che nascono all'interno di un'economia di mercato come quella dell'NFT, questo come funziona uguale oppure...
Allora, per chi aderisce a questo tipo di economia...
No, premettiamo che a queste mie domande le risposte sono nel libro, Cioè io
certo.
Nel libro troviamo le risposte.
Per chi condivide, per chi aderisce alle logiche che ci sono dietro di questo tipo di economia, l'essere proprietario dell'NFT associato all'opera ti garantisce a tutti gli effetti di essere proprietario dell'opera, di poterti anche difendere contro eventuali furti, no? Il problema è che per chi ha, come dire, ha capito le logiche del digitale, pensa a un video su YouTube, no? Ci sono tanti artisti che mettono display copy,
certo,
dei loro video su YouTube. Questo ormai non crea più grossi problemi con i collezionisti che hanno comprato in edizione un'opera la stessa opera che è visibile pubblicamente online, no? E questo perché? Perché loro hanno preso atto del fatto che esiste un sistema di certificazione che gli attribuisce la proprietà di questa cosa, ma esiste anche un sistema di circolazione e di consumo all'interno degli ambienti digitali che ti permette di fruire queste opere gratuitamente, no? L'importante è che chi lo guarda su YouTube e magari lo scarica dal sito dell'artista non pretenda, come il legittimo collezionista, di esserne il proprietario. Per gli NFT a un altro livello la cosa è esattamente la stessa, no? Ma parlando di che cosa è arte in Beeple, vorrei provare a ragionare brevemente anche su un altro aspetto. Cioè, il caso Beeple è stato creato, diciamo, da tre attori visibili, no? Il primo è Beeple, un graphic designer attivo sui social che non aveva mai avuto grossi rapporti con il mondo dell'arte, aveva avuto viceversa diverse commissioni perché poco a poco il suo lavoro era cresciuto, aveva ottenuto un forte seguito, una grande attenzione e di conseguenza era diventato popolare, no? Quindi questo è il primo soggetto, quello che fa l'opera. Il secondo soggetto sono i collezionisti che l'hanno comprata, a cui adesso arriviamo. Il terzo soggetto è Christie's. L'unico soggetto che appartiene al mondo dell'arte di questi tre è Christie's.
La casa d'aste.
No, la casa d'aste è il soggetto del mondo dell'arte che ha visto quel mercato, ha visto che era un mercato che poteva essere interessante in termini di risultati e ha detto proviamo a importare questo prodotto all'interno del nostro sistema, del nostro mercato, no? Beeple era fuori dal mondo dell'arte, ma attraverso Christie's in un certo qual modo ci è entrato. I collezionisti che hanno comprato quest'opera cosa sono? Sono dei cripto milionari, quindi degli investitori che hanno accumulato immense ricchezze in criptovalute che avevano un'agenda nel momento in cui hanno speso i loro 69 milioni di dollari per acquistare quest'opera, no? E la loro agenda era affermare che quella cosa lì su cui Christie's aveva scommesso mettendola in vendita era arte così importante da costare poco meno di un Kunz e poco meno di un David Hockney. Quindi il risultato di questa operazione che è stata fatta è stata quella della migrazione di Beeple da un contesto altro al mondo dell'arte, no? E questa migrazione è stata spettacolare perché non solo l'ha portato dentro il mondo dell'arte, ma l'ha portato in una posizione verticistica in un certo qual modo, se la sua posizione è determinata dal prezzo che è stato speso per acquisirla, no? Quindi in realtà ci troviamo di fronte alla stessa cosa che succede nel mondo dell'arte, no? Quando attorno a un artista si crea una rete di relazioni, gallerie, collezionisti, curatori, tutti sono convinti che quella sia arte, insieme lavorano per far sì che questa convinzione che loro condividono diventi senso comune, venga sanzionata da musei, venga sanzionata da curatori. Però l'idea di un colpo di Stato che si avverte quando si affronta il caso Beeple è legato al fatto che appunto si è spaccata la rete di relazioni che normalmente garantisce questa transizione, no? Quello che abbiamo visto è stato un collezionismo estraneo al mondo dell'arte, un mondo di investitori che fino a quel momento in un certo qual modo col mondo dell'arte non avevano rapporto, o che con un gigantesco investimento e con la collaborazione di Christie's ha sanzionato come arte qualcosa che fino al giorno prima non era considerata tale, no?
Sì, tu poi hai parlato di colpo di Stato, di rivoluzione, insomma, via dicendo. Così introduciamo anche il titolo di questo libro, Surfing con Satoshi, che è appunto il titolo di un turbofilm di Alterazioni Vite, ancora appunto un gruppo italiano. Ci sono anche altri diciamo, artisti italiani che lavorano su questo tipo di cui tu parli, insomma, nel libro, che è appunto questo turbofilm degli Alterazioni Video, che tra l'altro tu non chiami artisti, chiami antropologi, che ambientano questo film in una grotta in Porto Rico, insomma, via dicendo. E Satoshi altro non è che il creatore, che non si sa se sia il suo vero nome, se esiste veramente, insomma, via dicendo, Satoshi Nakamoto, che è quello che ha inventato appunto i Bitcoin, quindi le blockchain, insomma, via dicendo. Ecco, però un altro punto interessante del libro, siamo in chiusura, ovviamente il libro contiene tantissimo altro, per fortuna non ne riusciamo a parlare, così sarete costretti a comprare il libro e leggere, è quello, insomma, che c'è tutta una parte, da una parte appunto abbiamo detto questo, diciamo, tentativo che sta in parte riuscendo di allargare il mondo dell'arte, da parte di artisti, persone che fino adesso sono state praticamente messe ai margini o non considerate, insomma, come oppure artisti di serie B, insomma, via dicendo, come succede sempre poi nell'arte, insomma, ondate, arrivano degli artisti che portano dei contenuti diversi e che poi riescono a un certo punto ad attirare l'attenzione su di essi, che sono tanti, insomma, e che tu analizzi e spieghi, insomma, appunto molto bene, insomma, nel libro. E l'altro aspetto che affronti è quello, diciamo, un'altra delle tematiche molto presenti e necessarie e forti di questo momento, che è quello, insomma, dell'ecologia, insomma, perché appunto la diciamo, questo tipo di economia ha bisogno di tantissima energia, brucia tantissima energia per produrre Bitcoin, insomma, per fare per funzionare le blockchain, insomma, e via dicendo, tant'è che sono nati tantissimi artisti che poi sono alla fine quelli che vengono considerati più interessanti, che criticano dall'interno in qualche modo questo sistema, cercando, cioè, non di distruggerlo, ma quasi sempre di apportare dei miglioramenti, no? Creando fondazioni, creando un tipo di arte che i cui proventi non siano, diciamo, per l'economia fine a se stesso, ma che siano come dire, reinvestibili e reinvestiti per contratto in che so, appunto, fare della riforestazione, insomma, produrre delle azioni per il miglioramento, insomma, del green, del pianeta. Mi ha colpito molto questo, ma per motivi, diciamo, di affettività personale, questo che non sapevo, tra l'altro, neanche lavoro di Primavera De Filippi, che conoscevo solo di nome, appunto, perché essere la figlia di Fernando De Filippi, che è stato appunto un mitico direttore di Brera, sì, e di Nicole Gravier, che è la moglie di Fernando, la seconda moglie, che è appunto un artista della narrativa arte, insomma, e che ha un approccio anche poi lei molto politico con il lavoro, appunto, che fa, che in qualche modo l'ho legato al lavoro di al primo lavoro di suo padre, insomma, perché poi De Filippi negli anni '80, Fernando De Filippi fa il lavoro, diciamo, postmoderno, ritorno alla classicità, tutta la parte anni '70, le performance in cui si trasforma da Lenin, gli striscioni con le scritte, diciamo, marxiste, insomma, prese dai testi di Marx, in qualche modo, come se una generazione passasse all'altra, insomma, una specie di testimonial. E forse una cosa che si può aggiungere, appunto, in questo libro, in un prossimo libro, perché un libro funziona anche perché lascia delle porte aperte per altre cose, è quello di far dei collegamenti, insomma, perché qui tu fai tutti i collegamenti con, soprattutto con le autentiche, insomma, per spiegare, insomma, questa cosa del valore dell'originalità, insomma, e via dicendo, anche perché è la cosa su cui si sta più discutendo, ma c'è tutto un territorio aperto su cui si potrebbe andare appunto a indagare, che è quella, diciamo, della Repubblica dell'Arte, insomma, tutte quelle istituzioni, quei gruppi, che sono soprattutto dei gruppi, che hanno creato dei gruppi artistici degli stati immaginari e che operano nella realtà. Tra l'altro, per esempio, c'è questo artista, perché ne parlo intanto che non mi ricordo il nome, comunque è un artista sloveno, no? Che fa un lavoro attraverso anche dei monaci zen.
Sudlacek, sì.
Ecco, allora in Slovenia, tu sai benissimo, a Lubiana c'è questo gruppo, gli Irvin, che hanno fondato insieme agli altri questo NSKK, che è il Noi Sloveni Skunst, che è uno stato utopico immaginario. In qualche modo, io quando leggevo le cose su di lui, mi veniva subito in mente che viene fuori da un contesto in cui c'è già un'impronta, come dire, a lavorare, insomma, in questa direzione. Quindi sono persone che in realtà non nascono da niente, ma nascono sopra un'eredità invece già molto consolidata e che, insomma, che hanno una storia, e che questo dà ancora più valore, insomma, al lavoro che stanno facendo, insomma, queste persone.
Sì, sono d'accordo. In realtà tutto questo mondo ha i suoi lati positivi e negativi, ma sicuramente si radica in una infrastruttura, in una economia che nasce anarchica e nasce alternativa, no? L'idea stessa nel 2008 di Satoshi di creare una valuta virtuale e l'infrastruttura che la sostenesse era legata alla sfiducia nei confronti delle banche e delle istituzioni, no? La potenzialità è anche uno dei problemi, secondo me, di tutto ciò, è che poi la risposta è però una fiducia incrollabile nella tecnologia come soluzione, no? E lì si rischia di cadere un po' dalla padella nella brace quando si ricade nel soluzionismo tecnologico. Però sì, il riferimento all'NSK, alle utopie artistiche, alle repubbliche dell'arte, sì, sicuramente un riferimento molto pertinente. Per certi versi l'intero mondo NFT potrebbe essere considerato una repubblica dell'arte, no? Un mondo in cui gli artisti entrano in contatto diretto con un collezionismo che viene dalla speculazione, viene dalla finanza, viene dal mondo dei videogiochi, spesso non ha una grande tradizione, una grande esperienza nel collezionismo dell'arte, e insieme mettono insieme appunto un'infrastruttura in cui gli uni riconoscono il valore degli altri, no? E tutto questo arriva a dei livelli tali da suscitare l'interesse e la curiosità di quel altro mondo a parte, che è il mondo dell'arte.
Bene, allora ricordiamo il titolo del libro: Surfing con Satoshi, Arte, Blockchain, NFT, di Domenico Quaranta, Post Media Books, correte in libreria, un libro molto interessante che non può mancare dalle vostre librerie. Vi auguro buona lettura, perché un libro, una volta letto, aiuta a vivere meglio. Arrivederci a tutti e arrivederci Domenico.